Consiglieri comunali in aula, per favore. Buonasera ai consiglieri. Per cortesia un po' di silenzio, grazie. Diamo inizio al Consiglio Comunale. Buonasera a tutti, buonasera al Sindaco, buonasera alla Giunta, buonasera ai consiglieri comunali, buonasera alla Polizia Municipale, alle persone presenti in aula, alle persone che ci ascoltano su Centro Mare Radio. Prima di dare inizio ai lavori, che oggi hanno subito una variazione per alcuni eventi che si sono verificati, chiedo prima alla dottoressa Boccato di fare l'appello. Grazie.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Voce Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale.
Grazie dottoressa, hanno risposto all'appello Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Careda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Voce Antonio, Zonetti Andrea. Allora, prima di dare inizio ai lavori, essendo questo il primo consiglio comunale che si tiene dopo i tragici fatti avvenuti in Abruzzo, il terremoto che conta quasi 300 vittime con l'enorme distruzione delle cose, nonché un altro fatto triste, l'assessore Pompei purtroppo è deceduto, quindi che questo non è una cosa, mi dispiace dirlo, però è accaduto. Ed ancora un altro gravissimo fatto di sangue che è intervenuto nel nostro comune, dove hanno perso la vita due miei colleghi come avvocati, nonché due nostri concittadini, e ferito gravemente un altro cittadino, delegato anche del sindaco Marco Terracciano. In base a questo, a questi tristi eventi, lo dico con commozione, quindi vi perdono, chiedo perdono se non riesco ad avere una grande lucidità mentale esprimendo queste mie idee, e immagino di parlare sia a nome mio nonché a nome di tutto il Consiglio Comunale. Chiedo innanzitutto la sospensione a tutti i consiglieri comunali del Consiglio per 5 minuti, quindi l'interruzione del Consiglio per poi riprendere con quest'ordine dei lavori, così come avevamo deciso nei capigruppo. Un'ora di tempo riservata ai capigruppo e ai consiglieri comunali che vorranno intervenire sull'ultimo fatto di violenza che è accaduto nella nostra città, e poi riprendere il consiglio comunale con l'ordine dei lavori che è già stato stabilito nell'ordine del giorno. Quindi 5 minuti di interruzione, e vorrei salutare, prima di interrompere, l'assessore Pompei con un lungo applauso. Sospendiamo quindi per 5 minuti in segno di lutto per i fatti dell'Abruzzo, per la morte dell'assessore Pompei e per il gravissimo fatto di sangue che è intervenuto nella nostra città alcuni giorni or sono. Vicepresidente Boccia, prego.
No, dovrebbe anche aggiungere al fatto gravoso che è successo ieri sera, perché anche ieri sera ne è successo un altro.
Interrompiamo il Consiglio e poi diamo la parola ai consiglieri. 5 minuti. L'interruzione del Consiglio. Invito anche Centro Mare Radio a non mandare in onda musica, di mantenere il silenzio. Grazie. Allora riprendiamo il Consiglio Comunale. Dottoressa, per cortesia l'appello e poi la parola al Sindaco.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca. Grazie. Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Grigori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Voccia Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale.
Grazie, la parola al sindaco.
Sì, buonasera. Buonasera a chi ci ascolta e a chi è presente, ai consiglieri comunali. Grazie Presidente. Dunque, poche volte capita di riunirsi come assemblea cittadina in un contesto che ha registrato così eventi luttuosi, alcuni dei quali del tutto locali, altri invece di ordine molto più generale. È chiaro che tutte queste cose, ripeto, che hanno un significato completamente diverso, una storia completamente diversa, comunque diciamo che mettono un velo di tristezza, l'hanno messo agli italiani di fronte alle scene del terremoto e lo hanno messo ai cittadini di Ladispo, di questa città, perché un assessore è deceduto e tutti eravamo così legati a questo assessore, alla sua umanità, alla sua storia. Ed è questo velo di tristezza anche perché un evento così tragico come l'uccisione di due persone è venuta così a far esplodere la vita cittadina. Ripeto, sono storie completamente diverse. Per quanto riguarda ad esempio il terremoto, di fronte a questa gravissima tragedia c'è stata una reazione dell'Italia, di tutta la nazione, della nostra città, come spesso gli italiani hanno fatto anche in passato, cioè questa capacità di reagire, di dare tutto se stessi e di aiutare le popolazioni che sono state colpite. Questo mi sembra che i nostri amici dell'Abruzzo l'hanno ben compreso e su questa strada l'Italia continuerà a Dispoli. La Dispoli ha, diciamo tra virgolette, adottato una frazione di un comune abruzzese e lì si stanno concentrando i nostri aiuti che sono partiti dalle prime 24 ore con la protezione civile, sono proseguiti con l'invio di generi di prima necessità, di generi di conforto e stanno proseguendo adesso con la raccolta di fondi che avviene attraverso un conto corrente cittadino, diciamo, che è stato messo a disposizione della città. Su questi aspetti sicuramente continueremo, su questa diciamo, gara di solidarietà, impegno di solidarietà, la Dispoli continuerà. C'è sicuramente nel tragico episodio di giovedì passato, che ha visto l'aggressione e l'uccisione di due persone, il ferimento grave di Marco Terracciano, il nostro amico Marco Terracciano che era il nostro delegato che ha partecipato e parteciperà, siamo sicuri, alla vita amministrativa di questa città, qualcosa di tragico, qualcosa di grandemente tragico, e si è visto dai volti delle persone che apprendevano la notizia, si è visto anche dal risveglio del giorno dopo di questa città che è stata improvvisamente balzata, si è trovata improvvisamente balzata ai titoli principali dei giornali. Questi eventi non sono mai riconducibili ad una causa soltanto, lo sappiamo bene. Non è comprensibile che si uccida per denaro, anche quando il denaro è tanto, in questo caso non era nemmeno tanto. Non è comprensibile che si uccida per rabbia. Non è comprensibile e giustificabile in nessuna situazione. Però queste cose accadono. E la chiave di lettura qualche volta sfugge anche alla comprensione del raziocinio, perché non si comprende come si può andare ad un appuntamento con la pistola in tasca decidendo di uccidere, di togliere la vita ad altre persone e a quel punto non di risolvere il proprio problema, perché si sapeva coscientemente che il problema non sarebbe stato risolto ma sarebbe enormemente aggravato, sarebbe diventato tragico. Quindi non c'è mai una chiave soltanto di lettura. Io faccio soltanto alcune considerazioni. Intanto, non perché questo debba essere rassicurante, perché la tragedia ha colpito delle vite umane e nessuno potrà ridare la vita a quelle persone e nessuno potrà ridare a quella moglie, a quella moglie il marito, alla vedova dell'avvocato Terracciano. Però ecco, volevo dire Intanto quello che è accaduto non è l'esito e la conseguenza di un tessuto malato, non è l'esito di una situazione nella quale la malavita organizzata, la malavita di qualsiasi tipo si sta allargando in questa città, non è questo. Questo lo voglio dire, lo voglio ribadire intanto per tranquillizzare i nostri concittadini e per smentire assolutamente l'immagine che incredibilmente e con molta leggerezza una parte della stampa ha diffuso. Io voglio dirlo esplicitamente, ne abbiamo già parlato anche nel riunione di Capigruppo, è inaccettabile che un TG nazionale apra il servizio dicendo adesso vi dico cos'è la Dispoli, è un villaggio dove vengono a abitare quelli che non trovano poi casa a Roma ed è pieno di stranieri. Non è, questo non è giornalismo, questo non è, non so, io penso in qualsiasi bar dove così le cose si vengono buttate lì si parla diversamente, ma questo non è giornalismo. Altre testate hanno invece ricondotto la cosa giustamente alla sua portata, cioè un episodio di lucida follia, perché questa è solo follia. E noi sappiamo che quando accadono queste cose, queste sono tragedie nelle quali sono vittime chiaramente quelli che cadono, e dobbiamo dire dalla tragedia greca in poi abbiamo capito che sono vittime anche coloro che uccidono, perché anche chi uccide evidentemente è vittima di un qualcosa che l'ha portato lì in quel momento, quel giorno, perché altrimenti non si spiega. Quindi non c'è una chiave di lettura univoca, non è che abbiamo capito che cosa è accaduto completamente, però quando la mente umana perde il controllo di se stesso, il controllo del raziocinio, è chiaro che possono accadere delle cose, ma questo non significa che quel tessuto sociale dove questa cosa avviene abbia qualcosa di malato. Noi non pensiamo, noi riteniamo che questa città sia una città, certo, una città dell'area metropolitana di Roma, una città dell'area metropolitana simile all'area metropolitana di Milano, di Londra magari o di Parigi, dove sicuramente l'inurbamento così veloce, così improvviso crea problematiche. Io voglio fare una considerazione banale. La concentrazione, che poi banale ma è legata al fatto che qualche mese fa un altro fatto di sangue è avvenuto su Viale Italia, sempre a poche decine di metri dall'altro. Ma allora che c'è? Viale Italia è un luogo di malaffare? No, Viale Italia forse non ce ne siamo resi conto, ma la concentrazione di persone che gravita su Viale Italia è pari a quella di alcuni punti di Roma, perché c'è una stazione ferroviaria dove arrivano ogni giorno tra le 10 e le 15.000 persone, perché c'è un centro commerciale, una vita commerciale che attira da tutto l'Interland, e c'è una intensità abitativa che è tra le più alte della nostra regione. E allora è chiaro che dove oggi abitano 40.000 persone e girano altre 20-30.000, perché la Dispoli questo ogni giorno comporta, è chiaro che questo non è più il paese di 10.000 persone dove ogni tanto qualcuno litiga con un altro. Siamo un'altra realtà, una realtà metropolitana, e ripeto, intorno a Viale Italia c'è una concentrazione di interessi, di persone, di vita pulsante che è pari a quelle delle grandi città, dove accadono, e questi giorni lo stiamo leggendo con grande preoccupazione. Io penso che siamo tutti preoccupati di quello che si legge sui giornali di Roma, delle borgate romane, di Milano, di luoghi dove due diciassettenni uccidono un altro diciottenne in quel modo incredibile, anche lì, ma non c'è una chiave di lettura semplice. E ripeto, anche i due diciassettenni che uccidono fanno parte della tragedia greca, anche loro, tragedia adesso italiana. Allora, ecco, io penso che non ci siano chiavi di lettura semplici delle cose che accadono. Noi continueremo a lavorare, penso, come comunità cittadina, come consiglio comunale, come persone chiamate a rappresentare la città, cercando intanto di continuare a fare il nostro dovere. Il nostro dovere è dare condizioni di vivibilità a questa città. Questo riguarda tutto, dal traffico alle scuole, alla cultura, alla tranquillità che si può avere girando per questa città. Dovremo continuare a rafforzare il controllo del territorio, ben sapendo che anche questo è una componente. Perché poi stiamo vedendo, io non voglio allargare, anzi non è il momento delle polemiche, non lo farò mai su argomenti come queste, però le soluzioni facili, si può parlare di soldati nelle strade, si può parlare di... Poi ho di videosorveglianza, è una parte, poi le cose sono accadute anche dove c'erano, era aumentata la sorveglianza, sono accadute anche dove c'era la videosorveglianza, anzi molto spesso chi fa questi reati viene preso grazie alla videosorveglianza, ma il reato è già comunque avvenuto, cioè comunque ci sono state uccisioni, ci sono stati ferimenti e altro. Però queste cose bisogna farle, quindi bisogna rafforzare il controllo del territorio. Il controllo del territorio è fatto di mezzi, di persone, di forze dell'ordine, e tra l'altro io approfitto dell'occasione per esprimere un grande ringraziamento di questa città alle forze dell'ordine. Guardate che quasi sempre, diciamo con percentuali altissime, chi fa reati in questo territorio viene preso. E viene preso grazie alla capacità che hanno i carabinieri, i vigili urbani, le forze dell'ordine complessivamente ad avere una lettura attenta del territorio. Voi fate caso quante volte piccoli o grandi reati, l'ultimo ieri sera un pirata della strada ubriaco è stato preso pochi minuti dopo aver fatto un ulteriore danno alle persone soprattutto. Quindi voglio ringraziare le forze dell'ordine che fanno un lavoro immenso. Superiore, ma di tante volte quella che la loro, sarebbe il loro compito, perché sono pochi. Allora, comunque, dobbiamo rafforzare la presenza delle forze dell'ordine, le caserme, le tenenze dei carabinieri, la tenenza della Guardia di Finanza, la videosorveglianza che stiamo progettando con le società che hanno già questo tipo di esperienza, ma poi non basta nemmeno tutto questo, perché accadono delle cose fuori dalla scuola, accadono delle cose sul Viale Italia dove, dicevamo prima, si dovrebbe vivere tranquillamente, invece ci sono atti di bullismo, di teppismo, che sono spesso l'anticamera poi di atti delinquenziali, perché il bullismo spesso sfocia in atti delinquenziali. E allora qui rafforzare le scuole, rafforzare il potere e i mezzi degli insegnanti, ad esempio, rafforzare la loro autorità, è una rete, alla fine, quella che potrà salvarci, potrà portarci avanti nello sviluppo. Il problema, io concludo anche qui, non dobbiamo peccare di provincialismo, peccare o abbassare troppo lo sguardo e guardare soltanto i nostri piedi, è un problema complessivo della nostra società, delle società più avanzate. Una città come Londra, che per certi versi è piena di vitalità, è forse l'avanguardia di quella che a noi sembra la civiltà occidentale, è una città dove queste cose stanno accadendo in misura estremamente drammatica. Ecco, allora sono il portato inevitabile di quello che a noi sembra il progresso? Mica ci diamo sul mancato dialogo, sul fatto che non si parla, sul fatto che tutto viene fatto di corsa e che i valori poi alla fine... Io concludo con un'immagine che devo dire che forse dopo l'uccisione e la perdita delle persone è una cosa... Non dico che mi ha sconvolto, ma francamente mi ha indotto a ragionare e delle volte, e in alcuni momenti mi ha fatto capire che non ho la chiave di interpretazione della realtà. Quando ho visto che ai limiti erano passate 2 o 3 ore dall'avvenimento, quindi tutti sapevano quello che era accaduto, molti dei ragazzi che stavano lì reagivano come se si stesse sulla scena di un film. Cioè gli applausi, chi rideva, chi scherzava, chi prendeva in giro i carabinieri. Cioè, ecco, di fronte a cose come queste, forse abbiamo perso il senso della realtà. Io non so, possono sembrare anche frasi banali che ci siamo detti tante volte. Però, ecco, fermiamoci a riflettere un attimo, perché vedere dei ragazzini che sghignazzano, sorridono perché la macchina della polizia aveva frenato troppo velocemente o aveva tagliato il nastro di plastica e sapevano quello che era successo lì vicino... sì, insomma, c'è qualche cosa sulla quale dobbiamo riflettere ancora. Io comunque concludo esprimendo il cordoglio di tutta la città alla famiglia Terracciano, gli auguri al nostro amico Marco, che torni presto, Marco Terracciano, a lavorare con noi, e chiaramente, lo dicevo prima, un ricordo affettuoso all'amico Silvio Pompei, che poche settimane fa stava qui seduto insieme a noi. Io penso che la Dispoli sia una città che ha il coraggio di continuare a crescere. La Dispoli non è soltanto quella di giovedì, di quella giornata così cupa, la Dispoli è anche la giornata, è quella del giorno dopo, di quel venerdì che casualmente è venuto a succedere, a susseguirsi del giovedì, il venerdì successivo in una scuola di Ladispoli bambini di tutte le nazionalità hanno ricevuto il Presidente della Camera della Romania, dei deputati della Romania, una delegazione dei deputati della Romania in un'atmosfera non solo gioiosa come i bambini sanno fare, ma di grande impegno, di intensa convivenza. Hanno cantato insieme gli inni delle loro nazioni, hanno cantato insieme l'inno alla pace di Beethoven, l'inno europeo. Ecco, e i nostri ospiti della Camera dei Deputati della Romania sono rimasti meravigliati del livello delle nostre scuole, della nostra cultura, e andando via un giornalista italiano ha detto: però perché queste cose così belle alla fine non le sa nessuno e voi siete noti soltanto per le altre cose? Ora, vabbè, sarà che come insegna la legge alle scuole di giornalismo, le cose belle è raro che facciano notizia. Comunque, la Ladispoli è anche quella, e soprattutto quella delle nostre scuole, della nostra integrazione, della nostra capacità di convivere, e questa Ladispoli noi vogliamo far conoscere anche a chi ci guarda da lontano e che forse ha vissuto questi momenti con un po' di preoccupazione.
Grazie, Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Boccia. Prego.
Grazie Presidente, io ho una richiesta da porgere a lei. Noi come PDL chiediamo che il proseguimento del Consiglio Comunale su questo tema venga fatto a porte chiuse, in quanto dobbiamo fare delle dichiarazioni che non vogliamo allarmare né consiglieri né nella cittadinanza. Pertanto chiediamo il proseguimento a porte chiuse, senza radio e senza ospiti. Grazie.
Interventi su questa richiesta del consigliere? Il Sindaco.
Volevo ricordare che anche questa fattispecie è regolamentata e non mi sembra adesso così a logica che rientri. Quindi comunque eventualmente la competenza del Presidente del Capigruppo di valutare se rientra.
No, sospendiamo per 5 minuti e verifichiamo.
Grazie.
Consiglieri, in aula per favore. Riprendiamo il Consiglio Comunale, silenzio. Dottoressa Boccato, l'appello, grazie.
Crescenzo Pagliotta, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Mariantonio,
presente.
Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loggio Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Voce Antonio, Zonetti Andrea.
Grazie. Allora, relativamente alla richiesta del consigliere Voccia, l'articolo 48 del nostro regolamento prevede che l'adunanza del Consiglio Comunale si possa tenere in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Inoltre, gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza. Quindi non risulta che possiamo... Consiglio Comunale convocato nelle forme ordinarie e in forma pubblica diventare segreto. Possiamo fare altre... Consigliere Voccia, prego.
Grazie Presidente. Io credevo che potevamo benissimo chiudere il Consiglio Comunale per un quarto d'ora e parlare di ordine pubblico. Visto che questo non è possibile, io le chiedo a lei Presidente, in qualità di Presidente del Consiglio, di riconvocare una nuova commissione dei capigruppo, visto che è stata già fatta sull'ordine pubblico, di farne un'altra ma a breve scadenza, così possiamo lì in quella sede con le forze dell'ordine presente di confrontarci con le istituzioni che sono a salvaguardia del territorio. Grazie.
Grazie a lei, quindi sarà mio compito convocare una conferenza dei capigruppo, invitare le forze dell'ordine, così potremo discutere ampiamente di questi argomenti. Assessore Autullo, lei ha chiesto la parola. Prego. Sì.
Sì, grazie. Allora, intanto buonasera e un augurio di buon lavoro e ai consiglieri comunali, alla Giunta, al Sindaco. Io difficilmente prendo la parola su alcuni temi perché credo che quello che poi il sindaco ha detto stasera sia sufficiente, nel senso che ha dato un quadro esatto, ha fatto una fotografia molto nitida di quella che è la situazione. Non è facile fare analisi e non voglio fare analisi. Io però vorrei invitare tutti a una riflessione e vorrei farla citando una frase di Paolo Borsellino che ho sentito sere fa in televisione, che diceva: se ognuno di noi comincia a fare qualcosa, forse possiamo farcela. Io credo che sia questo un po' il punto della riflessione, al di là di fare demagogia o al di là di fare analisi che poi sfocerebbero nel paternalismo o addirittura nella richiesta di interventi chissà da quale parte del mondo. Appunto, se ognuno di noi comincia a fare qualcosa, forse possiamo farci. Io credo che noi intanto abbiamo un compito, noi assessori, il sindaco, i 20 consiglieri comunali. Noi siamo riconoscibili e riconducibili. Riconoscibili perché abbiamo messo la nostra faccia quando abbiamo chiesto i voti, quindi la gente per strada ci riconosce quando siamo sui giornali, ci riconosce quando facciamo affermazioni. Riconducibili perché poi la gente ci guarda, un po' ci imita. Noi diamo delle indicazioni dal punto di vista politico per l'azione che queste persone poi svolgono. E quelli che ci seguono poi ciecamente stanno pure a sentire quello che diciamo. Quindi questo secondo me dovrebbe portarci a riflettere e a far modo che ognuno di noi faccia qualcosa. Non lo so che cosa, perché non ho la verità in tasca, però cominciamo a fare qualcosa. Per esempio cominciamo col dire che probabilmente sono saltati gli schemi di una società civile, probabilmente sono saltate le convenzioni che una volta tenevano in piedi la società. Probabilmente tutto questo. Un'altra cosa importante, e non sarà molto lungo il mio intervento, ho quasi concluso, perché non credo che in questi momenti bisogna fare interventi lunghi o logorroici perché non hanno nessun significato e nessun valore. Io personalmente, lo sto confessando adesso in questo momento, ho mandato come singolo, come cittadino, una nota a Rai 3, proprio in virtù di quello a cui faceva riferimento al sindaco, di quel bruttissimo servizio che hanno fatto su Rai 3, perché mentre noi tutti i giorni cerchiamo di mantenere un equilibrio importantissimo e ci siamo riusciti, secondo me, qualcun altro che non c'ha niente da fare attacca la televisione, accende e dice quello che vuole. Così come io riconosco la libertà di stampa fino alla morte se è necessario, la libertà d'opinione, voglio che sia riconosciuta la mia libertà di espressione. Rai 3 ha fatto un servizio schifosissimo e alcuni giornalisti hanno fatto degli articoli schifosissimi. Io non ho lo stesso veicolo pubblicitario che hanno loro, perché io mi fermo alla parola e tutt'al più all'intervento in aula. Loro hanno i giornali, hanno la televisione. Beh, ci sono dei giornalisti che hanno fatto veramente schifo. Non faccio nome e cognome perché probabilmente sarei tacciato di querela, però se vogliono un confronto aperto, libero, come sono disposto a fare, sono disposto anche ad assecondarli. Continuo a dire hanno fatto schifo, perché mentre noi ci battiamo per fare in modo che la Dispoli viva una convivenza pacifica, ed è questo che stiamo facendo, sta funzionando, e come avete notato non ho fatto riferimento ai fatti, perché i fatti non appartengono a un equilibrio sociale, appartengono a degli episodi che non vanno sottovalutati, appartengono a degli episodi che non nulla hanno a che vedere con la convivenza civile di un paese, seppur tragici vanno visti nella loro sfera di appartenenza. Questo credo che ognuno di noi debba fare una piccola riflessione. Ritorno a dire, non mi sto rivolgendo ai cittadini della Dispoli, mi sto rivolgendo ai colleghi consiglieri, agli amici. Noi siamo riconoscibili, la gente ci guarda, ci sente, ci ascolta, ci vede e ci segue. Quindi dobbiamo essere i primi probabilmente a fare quel qualcosa a cui si riferiva Paolo Borsellino. Cominciamo a dare l'esempio, cominciamo magari ad abbassare i toni, cominciamo per quantomeno a veicolare un discorso di vivere di civile. Ascoltiamo tutti, perché molte volte ci sono problematiche che appartengono alla sfera della solitudine degli individui, molto spesso, e quindi poi sfociano in situazioni veramente drammatiche. Io concludo, questo è un appello che faccio con il cuore, così buttato al di là dell'ostacolo, non credo di dover aggiungere altro. Volevo semplicemente, non è una celebrazione, intanto volevo abbracciare Silvio Pompei, perché sicuramente è stato uno di quelli che ha condiviso con me anche 20-25 anni fa, mi faceva leggere dalle sue agende gli appunti che aveva quando faceva gli interventi in Consiglio Comunale, quindi sono rimasto affezionato a questo. L'avvocato Terracciano, che è stato mio vicino di casa per 10 anni, quindi il suo studio attaccato alla porta d'ingresso, e a Marco, col quale stiamo condividendo e continueremo a condividere, perché le notizie che arrivano all'ospedale sono confortanti sotto l'aspetto della ripresa. Quindi io direi che dovremmo seguire il sindaco, che si sta dimostrando una persona saggia, una persona che sa leggere il proprio territorio e lo sa gestire, secondo me. Quindi mantenere questo equilibrio è fondamentale. Pensiamoci un attimo veramente, perché molto spesso siamo presi da questa voglia di strafare, e qualcuno che interpreta male questa voglia di strafare. La cosa che mi ha fatto rabbrividire e che purtroppo e che mi ha fatto riflettere per poter fare questo intervento è che in alcune situazioni, non ultima stasera, in un bar di Ladispoli, vi posso dire che ci sono dei commenti che fanno rabbrividire e ci dovrebbero portare ad insegnare. Non abbiamo raccolto quello che dicevano, abbiamo cercato di smorzare i toni, perché qualcuno giustifica l'azione omicida come un dato che non si poteva fare a meno, perché se qualcuno ti vessa perché gli devi qualcosa è giusto che te sparano. Era un po' questo il criterio, no? In alcuni settori. Ecco, noi dobbiamo cercare di perderci tempo, parlare con queste persone, spiegargli che probabilmente non è proprio così, no? Fargli capire che probabilmente no, si poteva fare diversamente, no? Ecco, questo è l'impegno che io credo che ognuno di noi debba mettere e che debba sentire come proprio. Io vi ringrazio per l'attenzione e cerchiamo anche nel dibattito che seguirà quando riapriremo il Consiglio Comunale. Ogni posizione va rispettata, tutte le posizioni sono legittime e sicuramente ognuno deve mantenere la propria posizione, però ci sono modi e modi di dire le cose. E siccome non sono abituato ad essere ipocrita, prima mi sono un po' alterato perché il consigliere Voccia aveva chiesto questo consiglio comunale a porte chiuse. Probabilmente ha le sue ragioni e probabilmente lo faremo questo consiglio comunale a porte chiuse, in cui spiegherà. Però preannunciare, secondo me, caro Tonino, tu lo sai che ti voglio bene, però preannunciare che dobbiamo fare un consiglio comunale a porte chiuse perché ci sono fatti drammatici, io penso che allarmi la popolazione, e noi in questo momento non dobbiamo allarmare la popolazione, dobbiamo dire alla popolazione: attenzione, tutti insieme possiamo farcela, questo è il consiglio e il messaggio che deve passare, tutti insieme possiamo farcela, però i primi dobbiamo essere noi. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Voccia, molto brevemente, perché ci stanno altri consiglieri che devono... Consigliere Ardita.
Buonasera a tutti, saluto il pubblico presente e gli ascoltatori di Centro Paradio. Saluto pure, do il benvenuto alla prima presenza del nuovo consigliere Marco Gregori al Consiglio. E saluto anche con affetto, ricordo, l'assessore Pompei, che comunque nella sua veste di assessore ai lavori pubblici è stato l'assessore di tutta la città, e ogni qualvolta l'ho anche affermato io con un'intervista, ho fatto delle interrogazioni, si è reso sempre disponibile e ovunque ti incontrava ti salutava. Oggi purtroppo andiamo a affrontare un discorso molto delicato. Nella nostra veste di consiglieri comunali credo che i cittadini chiedano la nostra responsabilità di un confronto in aula, un confronto che comunque abbiamo visto anche per fatti più gravi analoghi che sono accaduti a Roma, o prima c'era Veltroni o dopo Alemanno, la maggioranza e l'opposizione hanno le loro responsabilità e le loro funzioni. Credo che come si discute al Campidoglio, anche al Consiglio Comunale ci debba essere un confronto, ma non una guerra. Anche andare a cercare le ragioni di questo disagio sociale, che non è una questione solo di Ladispoli, anche in altri paesi, in altre province, in altre città c'è questo problema. Purtroppo non è bello vedere che tutte le televisioni iniziano il programma parlando di Ladispoli, e quello sembrava un episodio. Poi il Tempo Lazio Nord lunedì 27 aprile apre la testata: ubriaco al volante, causa incidente, arrestato. Ubriaco, causa incidente stradale, in 5 finiscono all'ospedale. Questa ve la faccio vedere a tutti quanti, è la prima pagina del Tempo Lazio Nord. Domani, con la questione dei cinesi, là, della rapina che c'è stata a mano armata, i giornali riapriranno su questa questione, sulla sicurezza, sulla criminalità, che da una parte, ripeto, non credo che, anche se non bisogna strumentalizzare la questione, però nelle funzioni che svolgiamo, io l'ho visto quando Veltroni stava al governo, era normale che Alemanno e quelli che stavano al Consiglio all'opposizione facevano presente e sollevavano la questione. Adesso che Alemanno fa il sindaco, il Partito Democratico fa l'opposizione, entra in aula, discute, fa numerosi manifesti, fa parte dei ruoli, questo, sottolineando e entrando in merito alla Dispoli. Io da molto tempo, forse proprio all'inizio della legislatura, ho fatto presente l'importanza di questa Commissione della Sicurezza, e la Commissione della Sicurezza deve lavorare. Io quando mi sono letto i testi, poi la Commissione di Sicurezza, ho ripetuto più volte, non è stato istituito da qualcuno che stava a destra, addirittura fu istituita da Veltroni. La Commissione di Sicurezza ha tra i punti più importanti anche di studiare i fenomeni della criminalità, perché dietro a tutti questi fatti, come è successo la questione di due ragazzi ex detenuti che si sono sparati alla stazione, e ringraziando a Dio gli altri proiettili non hanno colpito nessuno mentre uscivano i pendolari, tutte quest'altre vicende di criminalità, e fatti così, ci devono far pensare comunque che dietro esiste un disagio sociale, un disagio che, come faceva presente anche lo stesso sindaco, non si comprende per quale motivo una persona entra lì per 4.000 euro, ha fatto una strage dando un grosso dispiacere a tutte quelle famiglie che hanno dei figli e tutto quanto. Questo fa parte della politica, da parte mia, fa parte della politica che deve essere presente davanti a questi episodi gravi della città, fa parte di un discorso della sicurezza, come ha detto il sindaco, che bisogna chiedere di potenziare le forze di polizia, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare che dalla politica romana e dalle provvedimenti